Per me, anche per i nostri amici che vengono da Parigi, per presentarci, aiutarci a conoscere più da vicino la figura, la testimonianza di Madeleine del Brel, di cui quest'anno ricorrono i 50 anni della morte. Sapete che dicendo 50 anni della morte mi fa impressione, per due motivi. Primo, perché il tempo corre veloce. Secondo, perché quando leggo i suoi testi ho come l'impressione che siano stati scritti più avanti di me, siano più freschi di me, più capaci di dire la bellezza del Vangelo e della fede di quanto io spesso sono capace di dirlo. Ma uno può dire, questo è il tuo problema, no? Però è una delle scommesse o una delle esperienze belle che si fa proprio mettendosi a contatto con questa grande figura. Io domenica, quando ho invitato a partecipare, ho detto a Madeleine del Brel io devo tantissimo, un po' una mia maestra spirituale da più di 30 anni. Ecco, il mio desiderio questa sera è che anche voi, attraverso questa serata, attraverso i testi che leggeremo, attraverso il commento di Padre Gilles, possiate gustare tutto ciò. Ringraziamo quindi allora Padre Gilles François, che è un prete diocesano della diocesi di Créteil, che è la diocesi dove sono i luoghi in cui Madeleine ha vissuto gran parte della sua vita e la sua testimonianza. Per Gilles da più di 10 anni studia i testi inediti, veramente in lungo e in largo ha preso in esame l'archivio Madeleine del Brel, e a frutto di questi 10 anni di lavoro, ecco, ha presentato alla Congregazione per le cause dei Santi finalmente la posizione canonica quasi definitiva, che vuol dire che la causa di beatificazione, che dalla diocesi è stata già consegnata a Roma, anche avanza. Ma questi 10 anni di studi hanno permesso a Padre Gilles di promuovere, insieme agli altri amici dell'associazione Amici di Madeleine del Brel in Francia e nel mondo, la pubblicazione delle opere complete. Sono già arrivati ai 10 volumi e nei prossimi mesi usciranno in ottobre altri 2 volumi, in modo da poter mettere a disposizione poco alla volta tutti i testi, in gran parte inediti, di Madeleine. E questo ha permesso anche lui di scoprire degli altri, degli aspetti di Madeleine che erano sfuggiti, che per forza di cose erano rimasti in ombra. Quindi ha preparato ormai una biografia consistente, ma insieme a Padre Pittore, altro grande amico, che sarà pubblicata il 1° di marzo in francese e in ottobre in Italia dall'edizione Bioniani. Non so come. Ecco, insieme a Père Gilles c'è Anne-Marie Véry, che anche lei degli amici di Madeleine del Brel, che tiene i rapporti con tutti gli amici di Madeleine del Brel che sono in Francia e all'estero attraverso la posta elettronica. Fa un servizio davvero molto prezioso. Come abbiamo pensato questa serata? Innanzitutto un piccolo PowerPoint in cui, anche perché non tutti conoscono alcuni elementi della vita di Madeleine del Brel, ecco, una piccola presentazione del suo profilo biografico. Poi Père Gilles ha scelto questi testi che voi avete fotocopiati e ce li commenterà, quindi cercheremo di con la traduzione di rendere accessibile il suo commento, questi testi scelti con grande cura, con grande sapienza. Ecco, poi se rimane tempo, spazio anche per qualche risonanza di chi è qui presente e qualche domanda da porre a Padre Gilles o a Marie. Ecco, la serata è così, è indicata. Può essere utile a tutti noi sapere chi dei presenti non ha mai letto, non so, un libro, un testo, una biografia, qualcosa di significativo di Madeleine, per cui è un po' all'oscuro, ecco, se può alzare la mano, è proprio un po' all'oscuro, non conosce chi ne conosce rien di Madeleine del Brel. Allora, risotto au contraire, connaissez le test, la biografia, tout ça. Très bien. Allora, on commence, cominciamo per il PowerPoint, lo leggo mentre scorre, semplicemente per favorire chi è in fondo. Madeleine Bray, assistente sociale, scrittrice e mistica. Nata nel 1904 a Moussidan in Francia, educata in un ambiente borghese e cristianizzato, a 12 anni Madeleine de Bray si trasferisce a Parigi con la famiglia. A 15 anni si dichiara atea e pessimista. Il mondo è assurdo, la vita un non senso, al punto da scrivere: Dio è morto, viva la morte. Verso i 20 anni incontra dei giovani cristiani, come dice lei, il quale Dio pareva essere indispensabile come l'aria, e uno di loro, il ragazzo che amava, entra nei domenicani. Madeleine sente che se vuole essere intellettualmente onesta non può più escludere a priori la possibilità dell'esistenza di Dio. E se Dio esistesse? La ragazza che fino a poco tempo prima guardava il mondo convinta che razionalmente l'ipotesi di Dio fosse improponibile, si mette sinceramente in ricerca e si trova conti a un passo inaspettato: sceglie di pregare. Questo passo di riflessione e di preghiera la conduce alla conversione, a un incontro talmente forte e abbagliante con Dio che da quel giorno, molto probabilmente il 29 marzo 1924, Dio occupa tutto l'orizzonte della sua vita. Madeleine ha 20 anni e sente inizialmente il desiderio di entrare in Carmelo, ma seri problemi familiari la trattengono. Nel frattempo, avviata dal suo padre spirituale a vivere una vita di semplice Vangelo, matura una chiamata originale e insolita in quell'epoca: fare delle strade del mondo il luogo del suo incessante incontro di Dio e della sua santità. A partire dall'ottobre 1933, insieme ad alcune compagne, va ad abitare nella periferia operaia di Parigi, a Ivry-sur-Seine, per vivere una semplice vita fraterna e installarsi in una sorta di vita di famiglia con tutti. Scrive: vivere in comunità è esprimere per il mondo una sorta di sacramento e garantire la presenza di Gesù. La testimonianza di uno solo, che lo voglia o no, porta solo la sua firma. La testimonianza di una comunità fedele, quando lo è, porta la firma di Cristo. Nel quartiere Madeleine svolge una intensa attività di assistente sociale, prima in una struttura parrocchiale e poi direttamente all'interno dei servizi sociali comunali. All'epoca Ivry è la capitale del Partito Comunista Francese, una città tappezzata da manifesti di propaganda sovietica in cui ci si saluta con il pugno alzato e dove i bambini del quartiere prendono a sassate i preti che incrociano. È una città divisa in due: da una parte un pugno di cattolici, soprattutto gente originaria del posto e benestanti, e dall'altra generosi militanti comunisti che hanno grande seguito presso una moltitudine di gente povera e lontana dalla Chiesa. Tra queste due parti l'ostilità è fortissima. In ambito cattolico si discute molto su quale debba essere il rapporto tra cristiani e marxisti. Madeleine risolve la questione in base a un principio molto semplice: Dio non ha mai detto amerai il prossimo tuo come te stesso, eccetto i comunisti. Lei e le sue compagne, spinte dal Vangelo, vanno in mezzo alla gente, parlano con tutti, rispettano, amano. Questo piccolo gruppo di donne si conquista ben presto i cuori di tanti non credenti e comunisti. La bontà del cuore, scrive Madeleine, è per il cuore non credente un presentimento di Dio stesso. Ha il gusto sconosciuto di Dio e sensibilizza al suo incontro. La loro è una comunità di donne totalmente laiche, senza abito religioso, difese istituzionali, che fa della strada la sua terra di missione. La loro casa è un porto di mare, la loro porta è sempre aperta a ogni incontro, a ogni dialogo, a ogni sostegno. La scelta di Madeleine è quella di vivere come tutti, in comunità, ognuna ha un proprio lavoro, e di vivere gomito a gomito con tutti. Nello stesso tempo Madeleine vive ogni incontro come un trampolino verso Dio, tuffandosi in lui ogni istante con la stessa forza con cui si immerge nel mondo. Mossa dalla carità e dalle gravi emergenze della popolazione, non esita a collaborare con tutti, ma sempre su obiettivi particolari, senza adesioni partitiche. Collaborando generosamente e lealmente, non teme di prendere apertamente le distanze dall'ateismo marxista, preoccupandosi di offrire sempre le ragioni evangeliche delle sue scelte. Scrive: noi non potremo incarnare la carità di Dio nel mondo, non potremo portarvi il Vangelo, il quale non è che la manifestazione della carità, che a condizione di accettare innanzitutto l'incarnazione di questa carità nella Chiesa, nel corpo mistico di Gesù Cristo. solo questa Chiesa è adatta nel senso forte del termine a vivere il Vangelo. Impegnata come assistente sociale in anni pionieristici per questa professione, fin dai primi tempi avverte la necessità di resistere a una sorta di deriva burocratica disumanizzante dei servizi sociali. Scrive: le famiglie non hanno bisogno di essere visitate come si ispeziona una valigia alla dogana. Non c'è ricetta per aiutare le persone, non sono fatte in serie. Poiché la società è debole, ha bisogno di servitori che palpino con le loro mani, vedano con i loro occhi, portino nel loro cuore, lottino con tutta la loro volontà e tutta la loro perspicacia contro i guasti causati dalle carenze di adattamento sociale. Scrive: forse è più emozionante visitare nella propria giornata 5 o 10 famiglie numerose, procurare loro a suon di pratiche questo o quel sussidio. Sarebbe invece senza dubbio meno emozionante ma più utile preparare il cammino a quel disegno di legge che potrebbe migliorare le condizioni di vita di tutte le famiglie numerose, che noi le conosciamo personalmente oppure no. Il servizio sociale non rattoppo, ma stimolo ad agire sulle cause. Nei suoi scritti, accanto a una grande lucidità nella lettura delle situazioni, si avverte il suo sicuro talento letterario, ma anche una profonda vena mistica. Tutto ciò appare in maniera emblematica in una sua poesia, ambientata in un bar, e che è al tratto inconfondibile di una preghiera. Sappiamo che per mezzo di te, Signore, noi siamo diventate la cerniera di carne, la cerniera di grazie che costringe questo angolo di mondo a orientarsi, suo malgrado, verso il Padre di ogni vita. Ci leghiamo a te con tutta la forza della nostra fede oscura. Ci leghiamo a loro con la forza di questo cuore che batte per te. Ti amiamo, li amiamo, perché si faccia di noi tutti una cosa sola. In noi attira tutto a te. Dopo 30 anni di vita ebria accanto ai comunisti, siamo agli inizi degli anni 60, Madeleine arriva a formulare la convinzione che l'ateismo comunista è ormai datato, mentre altri ateismi, ben più impegnativi, sono alle porte. Ma per lei proprio questi ambienti atei sono una terra di conversione. Le prove che Dio vi ha previsto sono una provvidenziale provocazione a riscoprire la fede come un dono gratuito e inaudito, una provocazione a gustarla in tutta la sua originalità e bellezza. L'ultimo incontro. Madeleine Lebré muore il 13 ottobre 1964, sul suo tavolo di lavoro, lasciando una gran quantità di scritti, poesie e testi. Tali scritti, stampati in migliaia di copie in diverse lingue, hanno accompagnato la ricerca spirituale di intere generazioni, questi 50 anni. Il cardinale Carlo Maria Martini l'ha definita una delle più grandi mistiche del XX secolo. Un comitato di amici di Madeleine Lebré accoglie un gruppo di oltre 500 persone in Francia e altrove, continua a diffondere la sua spiritualità. Il suo processo di beatificazione è attualmente in corso.
Questo piccolo profilo biografico per introdurci alla serata. Tutti avete il foglio con i testi?
Merci, grazie Don Luciano. La gioia e Madeleine Lebré. Don Luciano m'a demandé de, à Anne-Marie et à moi-même de rassembler des textes de Madeleine sur la joie.
Avevo chiesto di raccogliere dei testi sul tema della gioia a Padre Gilles e a me.
Nous avons rassemblé ces textes, ils ont été traduits sur une feuille que vous avez avec vous.
I testi li avete nel foglio tradotti.
Je crois que je vais commencer par le dernier.
Cominciamo dall'ultimo testo.
Euh, Nous ne savons pas la date, mais probablement dans les dernières années de sa vie.
È un testo di cui non sappiamo esattamente la data, ma probabilmente negli ultimi anni della sua vita.
En fait, on va le lire ensemble et vous verrez combien la conversion de Madeleine, son passage de l'athéisme à l'éblouissement par Dieu, a été profond.
Andiamo a leggerlo insieme e in questo testo si vede chiaramente come il suo passaggio dall'ateismo all'incontro abbagliante con Dio fu davvero profondo.
Elle a connu, elle a vécu pendant plusieurs années, de l'âge de 15 ans à l'âge de 19 ans.
Ha vissuto per diversi anni, dai 15 ai 19 anni,
dans l'athéisme et plus que l'athéisme, le nihilisme, il n'y a rien.
Ha vissuto in quegli anni nell'ateismo, ma più che ateismo, nel nichilismo, non c'è niente. Niente ha valore.
Il n'y a pas de foi et il n'y a pas d'amour.
Non c'è fede, non c'è amore.
Mais après sa conversion, voici comment elle définit converti, elle parle du père Charles de Foucault.
Ma dopo la sua conversione, ecco come parla di un convertito. Parla di Charles de Foucault.
Le converti est un homme qui découvre la merveilleuse chance que Dieu soit.
Il convertito è una persona che scopre quale meravigliosa possibilità è il fatto che Dio esista.
Alors, Don Luciano va lire peut-être le texte de...
nell'ultima pagina.
L'ultima pagina.
Qualcuno può leggere? Madonna, vai.
Tu vivevi, io non ne sapevo niente. Avevi fatto il mio cuore a tua misura, la mia vita per durare quanto te. Ma poiché tu non c'eri, il mondo intero mi pareva piccolo e stupido, e il destino degli uomini insulso e cattivo. Quando ho saputo che tu vivevi, ti ho ringraziato di avermi fatto vivere. Ti ho ringraziato per la vita del mondo intero. La sofferenza che patiamo sulla terra mi è parsa molto più grande e nello stesso tempo più piccola. Le gioie che vi si trovano molto più vere e anch'esse più piccole.
La première, tu vivevi. Io non ne sapevo niente. Elle ne savait pas. Donc il y a la conversion, c'est de savoir au plus profond de soi que Dieu existe. Tu vivais, que Dieu vit, tu vivais et je n'en savais rien.
La conversione è conoscere nel più profondo di se stessi che Dio esiste. Tu vivevi e non ne sapevo niente.
Madeleine est très audacieuse et elle dit « Avevi fatto il mio cuore a tua misura ». C'est « à toi misura ». Mon cœur est à ta mesure. Je trouve que c'est une pensée très audacieuse de dire que son cœur de femme est à la mesure de Dieu.
Madeleine s'exprime in maniera con una grande audacia. Arrivando a dire appunto, avevi fatto il mio cuore a tua misura. Quindi il suo cuore è il suo cuore di donna a misura di Dio. È molto audace questa affermazione.
Elle ajoute même, la mia vita per durare quanto te. En français, oui, que pour ma vie pour durer autant que toi, pourtant. Nous allons mourir, mais elle dit tu as fait ma vie, Seigneur, tu as fait ma vie pour durer autant que toi. Là aussi, c'est très audacieux. Elle, c'est ça qu'elle va savoir, que dans la conversion, elle va savoir. Savoir que son cœur est à la mesure de Dieu et que sa vie est faite pour durer autant que Dieu. C'est extrêmement audacieux comme pensée.
Altrettanto audace è l'affermazione: la mia vita per durare quanto te. Eppure noi siamo mortali. È questo che le fa scoprire questo incontro con Dio, che la sua vita è fatta invece per durare quanto Dio. Il suo cuore a misura di Dio, la sua vita prende delle dimensioni che sono le stesse di Dio.
C'est la pensée d'une convertie. Et je pense que là se trouve la source de sa joie.
È il pensiero di una donna convertita. E dice Padre Gilio, penso che stia proprio qui la sua gioia.
Et je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, où il y a beaucoup d'indifférence et d'athéisme, Dieu n'est plus présent pour beaucoup de gens, dans la vie des gens, cette pensée de Madeleine m'aide beaucoup à faire attention aux convertis, parce que je pense que beaucoup de convertis ont cette approche-là de l'existence de Dieu. Tu vivais et je n'en savais rien. Et ils ont découvert que Dieu est vivant.
Nel mondo di oggi, in cui c'è tanta indifferenza, ateismo, ecco, questo modo di guardare le cose da convertiti è forse la cosa più importante che ci interpella, che va notata.
Quanto ho saputo che tu vivevi, saputo è savoir. C'est la deuxième fois qu'elle emploie le verbe savoir à la première ligne, et puis à nouveau, quand j'ai su la conversion, on accède à un savoir sur la vie de Dieu.
Per la seconda volta, quando dice quando ho saputo che tu vivevi, vediamo che utilizza lo stesso verbo sapere. Io non ne sapevo niente quando ho saputo che tu vivevi. La conversione e accedere, avere accesso a una conoscenza di Dio.
Ce n'est pas un savoir intellectuel, c'est un savoir du cœur, c'est un savoir. Je sais que quelqu'un est vivant, je le sais au plus intime de moi.
Non è una conoscenza puramente astratta, intellettuale, ma una conoscenza che parte dal cuore, dal più intimo di se stessi.
Oui, alors je t'ai remercié, Grinzaziato, excusez-moi, di avermi fatto vivere. Tu m'as fait vivre, c'est une conversion qui fait vivre. Je ne sais pas, en Italie, à Bologne, je pense qu'il y a des gens qui se convertissent, mais à Paris, en banlieue, dans les périphéries de Paris. Il y a des gens qui se convertissent et qui c'est un accès à la vie.
C'è anche oggi della gente che si converte, come dice qui Madeleine, ti ho ringraziato di avermi fatto vivere. La conversione è come un essere introdotti finalmente nella vita, avere accesso alla vita.
Mais ce n'est pas seulement sa vie à soi, c'est la vita del mondo intero, c'est le monde entier, c'est une conversion qui ouvre aux autres.
Non è soltanto la propria vita, ma la vita di tutti, la vita del mondo intero. La conversione apre questa scoperta che riguarda il mondo intero.
C'est un autre rapport au monde, une autre relation au monde entier. Madeleine a vécu longtemps à Ivry, mais elle avait une grande ouverture vers la Pologne, vers l'Italie, vers l'Afrique, vers l'Algérie aussi, il avait une grande ouverture au monde.
Questa grande apertura al mondo che Madeleine poi, ancora vivendo tutta la sua vita a Ivry, questa periferia sud di Parigi, però Madeleine ha conservato una grande apertura non solo a tutta la Francia, ma all'Italia, alla Polonia, all'Algeria, al mondo intero.
Elle a vécu longtemps, elle a creusé sa vie à Ivry et en même temps ça l'élargissait dans le monde entier.
Ha approfondito sempre di più la sua vita scavando lì queste relazioni a Ivry, ma allargando i suoi orizzonti e il suo cuore al mondo intero.
comme si la conversion fait que tu vas creuser la vie, tu vas la recevoir, lui laisser prendre toute sa mesure, qui est une mesure divine et pas une mesure simplement humaine. Même si tu es à Ivry, si tu es à Bologne, dans un quartier seulement, ça va élargir ton cœur au monde entier.
La conversione fa proprio questo, devi scavare, andare in profondità nella vita, per cui tu vivi in un posto preciso, casomai nel tuo quartiere, ma questo ti fa allargare un orizzonte che abbraccia il mondo intero.
C'est une joie d'approfondissement et d'élargissement.
Una gioia insieme di che ti spinge in profondità e che allarga i tuoi orizzonti, di approfondimento e di allargamento.
À ce premier paragraphe, Madeleine, nous ne savons pas exactement, vers 1960, a rajouté un deuxième paragraphe.
Dopo questo primo paragrafo, Madeleine, probabilmente attorno sempre al 1960, ha aggiunto questo secondo paragrafo.
La souffrance paraît plus grande, mais aussi plus petite. Madeleine, après sa conversion, elle dit pourtant qu'elle a été éblouie par Dieu, mais aussi elle va vivre des périodes de souffrance importantes, comme si la conversion élargissait son cœur. Elle la rendait sensible à davantage de souffrance.
Madeleine, la sua conversione scopre la gioia, ma non mancano nella sua vita le sofferenze, esperienze di forte sofferenza, come se appunto la conversione portasse ad allargare il proprio cuore e quindi a diventare molto più sensibili alle sofferenze di tutti.
Souffrance plus grande et plus petite, dit-elle en même temps. Elles sont à la fois plus grandes et plus petites en même temps.
Sofferenze che sono per lei nello stesso tempo, a partire dalla conversione, più grandi e più piccole.
La mesure de Dieu change notre échelle de valeur.
La misura di Dio cambia la nostra scala di valori.
Il y a là aussi un approfondissement, une plus grande réceptivité.
C'è qui un più grande approfondimento, una maggiore recettività, capacità recettiva più grande.
Elle parle donc d'abord de la souffrance, mais la deuxième partie, la fin de sa phrase, c'est à propos de la joie, plutôt les joies, dit-elle.
Parla della sofferenza, ma poi questo paragrafo parla della gioia, ne parla al plurale, le gioie.
Elles ne sont pas plus grandes, elles sont plus vraies.
Le gioie, a partire dall'incontro con Dio, non sono più grandi come le sofferenze, ma più vere.
Comme les souffrances sont plus petites, les joies aussi sont plus petites. Mais les joies, si les souffrances sont plus grandes, les joies, elles, sont plus vraies.
Come le sofferenze, così le gioie diventano più piccole dopo la conversione all'incontro con Dio. Ma rispetto alle sofferenze, le sofferenze diventano più grandi, questa sensibilità, recettività più grande, ma le gioie molto più vere.
Je suis frappé de ce sens de la vérité. Chez Madeleine, dans le dialogue qu'elle avait avec les gens, elle a un très grand accueil de la vérité.
Sono colpito da questo senso della verità che Madeleine ha. C'è in lei, nei contatti con la gente, questa grande accoglienza della verità.
Ce n'est pas une vérité abstraite, c'est comme des joies plus vraies, c'est-à-dire on peut avoir des joies qui nous explosent, qui soient superficielles, et puis il y en a d'autres qui sont plus vraies, elles sont peut-être plus, d'ailleurs, plus intenses et plus durable, plus communicable.
Ci sono certo delle gioie che possono essere eclatanti, esplosive, frizzanti, ma invece chi parla di gioie invece più profonde e più comunicabili, condivisibili con gli altri.
Vous avez découvert ou par le PowerPoint, ceux qui ne connaissaient pas, que Madeleine avait un métier d'assistante sociale.
Per chi non lo sapeva prima, nel PowerPoint avete visto che Madeleine esercitava la professione di assistente sociale.
Quand elle s'est convertie, elle voulait plutôt être poète, artiste.
Al momento della sua conversione aspirava piuttosto a diventare artista, poeta, scrittrice.
Mais sa poésie l'a conduit vers tout d'abord une créativité artistique plus radicale.
Ma suo desiderio poetico l'ha condotta a una creatività poetica più radicale.
Elle abbandonne l'écriture pendant 6 ans.
Smette di scrivere per 6 anni.
Elle arrête de dessiner, elle dessinait très bien.
Smette di fare disegni, aveva un certo talento a riguardo.
Et elle est dans une relation aux autres qui semble lui donner plus de vérité que la première création artistique qu'elle avait connue.
È in una relazione, vive delle relazioni con gli altri che le sembrano dare molto più creatività che la prima attività artistica che aveva sperimentato.
Elle semble arrêter sa création artistique, je dis, pendant 6 ans, elle n'écrit plus, parce qu'elle approfondit sa relation aux autres.
Sembra smette di scrivere per 6 anni, perché in realtà approfondisce la relazione con gli altri.
Et à un moment donné, en 1934, c'est plus fort qu'elle, elle reprend l'écriture chargée de cette vérité, de cette plus grande relation aux autres.
Ma 6 anni dopo, nel 1934, ricomincia a scrivere, ma una scrittura più ricca, più carica dell'esperienza, dell'incontro con gli altri.
Il y a beaucoup de joie dans son écriture et en même temps au fur et à mesure de ses pages, de son écriture, on sent aussi qu'elle a recueilli et qu'elle est traversée par la souffrance.
C'è molta gioia nei suoi scritti, ma si avverte sempre di più seguendo i suoi scritti che è cresciuta la sua sensibilità alla sofferenza degli altri.
Madeleine va être à la fois poète et assistante sociale dans un approfondissement et un affermissement de sa relation aux autres.
Madeleine diventa sempre di più poeta e assistente sociale insieme in un approfondimento sempre più grande della relazione con gli altri.
Elle est d'abord habitée par ce savoir, comme elle le dit dans le petit texte, tu vivais et je n'en savais rien. Quand j'ai su que tu vivais, elle le sait que Dieu est vivant.
È abitata però da questa conoscenza, questa consapevolezza profonda che Dio c'è, che Dio è vivo.
Cette relation à Dieu, cette relation au Christ, me fait d'ailleurs beaucoup penser à l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium.
E questo suo legame, questa relazione forte con Cristo, fa pensare molto alla esortazione apostolica di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo.
Voilà, j'ai bien approfondi ce texte majeur. On peut voir les autres textes, mais d'abord, s'il y a peut-être un dialogue, voilà. Hein, on peut faire un dialogue si on veut maintenant.
Ouais. Et puis après, lire les autres textes, voir comment si construira la soirée.
Ci siamo soffermati abbondantemente su questo testo principale, per quelli scelti. Prima di passare agli altri, se c'è qualche domanda, qualche cosa da chiedere, Padre Gilles è disponibile. Roberto.
Buonasera.
Come parla?
Io ho conosciuto questo personaggio attraverso Don Luciano in seminario nel 2007, quando in una lezione ha spiegato la spiritualità di questo assistente sociale.
Il a connu Madeleine del Brel, dans des coups que j'ai donné en 2007.
Sì.
Sur Madeleine.
Sì.
E io ho avuto sempre una cattiva, un cattivo rapporto con gli assistenti sociali per via delle mie adozioni che ho fatto.
J'ai eu toujours de mauvaises relations avec les assistants sociaux a causa des événements de ma vie. E adopté deux enfants.
E quando sono arrivato a casa ho detto subito a mia figlia: ecco l'assistente sociale che io volevo per te. O per me.
E quando il è venuto alla maison, il ha detto a sua figlia: voilà l'assistante sociale che je voudrais pour toi, Madeleine.
E questo poi l'ho trasferito, queste mie notizie, a mia figlia, che poi ha fatto una sua tesi su Madeleine.
E sua figlia ha travaillé, son mémoire d'assistante sociale su Madeleine. Voilà.
Ma la mia domanda è questa: è sui preti e operai in Francia?
La question c'est sur les prêtres ouvriers.
Il fallimento di questa preti operai, il fallimento. Ma Madeleine d'Abbé scrisse una nota alla Mission Française, al seminario della Mission Française, una nota appunto che metteva in risalto il fallimento di questi preti sociali. Perché, per quale motivo, diceva Madeleine, puntano tutto su un'alleanza col comunismo e non sulla salvezza.
On leur a écrit une note à la Mission de France dans laquelle elle disait bon, les prêtres ouvriers se trompent parce qu'ils cherchent une alliance et pas la rédemption.
Ecco, se mi puoi focalizzare questo punto, per quale motivo i preti puntavano su un'alleanza e non sulla salvezza?
Pourquoi les prêtres ouvriers agissaient comme ça? Ce n'est pas le sujet de la joie. La joie des ouvriers.
Quand on découvre un autre milieu que le sien et qu'on voit qu'il y a des belles choses dans ce milieu différent, on peut. Si on est bienveillant, si on a un esprit positif, valoriser d'abord les belles choses.
Hein? Quando si entra in contatto con un ambiente che non si conosce, e in questo ambiente si trovano delle cose belle, se uno ha uno spirito benevolo, aperto, innanzitutto magnifica, esalta le cose belle che gli trova.
C'est une belle tendance missionnaire.
È una bella tendenza, un bel orientamento missionario.
À l'inverse de dire j'arrive à Bologne, ils sont drôles les bolognais, c'est mieux à Paris.
Et appunto, è il contrario di uno che invece arrivasse a Bologna e diceva ma che strani questi bolognesi, è meglio a Parigi.
Ou d'avoir un a priori défavorable sur quelqu'un.
O partire con un concetto sfavorevole o negativo su qualcuno.
Donc c'est une belle intention missionnaire que d'avoir un a priori favorable.
È davvero un'ottima intenzione missionaria partire con un atteggiamento favorevole nei confronti delle persone. Positivo.
Les prêtres ouvriers ne connaissaient pas le milieu ouvrier, ils croyaient simplement que c'était des prolétaires.
I preti operai non conoscevano l'ambiente operaio, gli operai pensavano fosse soltanto dei proletari, la gente povera.
Ils ont découvert que c'était un milieu organisé avec des valeurs.
hanno scoperto che invece era un ambiente organizzato e non mancavano, anzi avevano dei valori.
Allora, ils ont trouvé que c'était bien, que c'était ils avaient que les gens qu'ils voulaient évangéliser avaient déjà des valeurs.
Quindi questa era una cosa positiva, le persone che volevano evangelizzare avevano già dei valori, delle cose positive.
Alors la tentation c'est de s'arrêter là, nous avons des valeurs communes.
La tentazione era di fermarsi lì, abbiamo dei valori in comune.
Et Madeleine Delbrel l'a très bien senti, en particulier que les communistes, c'était une valeur qui prônait que pour que l'homme soit émancipé, il faut le séparer de Dieu, il faut retirer Dieu de la société pour que l'homme soit libre.
Ma Madeleine aveva anche visto con chiarezza che nella proposta comunista c'era l'idea che per emancipare l'uomo, per riscattarlo socialmente, era necessario separarlo da Dio, staccarlo da Dio.
Elle avait très bien perçu que c'était un milieu, les militants communistes étaient généreux, mais que à un moment donné la fin justifie les moyens.
Aveva visto molto bene che i militanti comunisti erano pieni di valori, generosi, ma che praticavano la prospettiva dell'idea del il fine giustifica i mezzi.
Et qu'on peut sacrifier des personnes pour un objectif.
E allora si poteva addirittura sacrificare delle persone per raggiungere l'obiettivo dell'emancipazione.
Et en particulier que il y a une haine des ennemis de classe.
E in particolare che c'era un odio di classe.
Et elle a l'évangile, elle a pris son évangile, elle a vu que l'évangile dit uniquement l'amour des ennemis.
Ha preso in mano il suo Vangelo e nel Vangelo non si diceva nient'altro che invece di amare anche i nemici.
Mais je crois que Madeleine a vu que beaucoup de prêtres ouvriers ont été fascinés par la camaraderie avec les autres ouvriers.
Ha visto bene che molti preti operai erano affascinati dalla fraternità, dal cameratismo con gli operai e i militanti.
Madeleine, voyez, a plus conscience que la moyenne d'entre nous de l'ampleur à la fois des souffrances et donc du drame et du salut nécessaire, de la rédemption nécessaire. Elle en a une vive conscience. Vous voyez, puisqu'elle, pour elle, les joies, les douleurs, enfin les souffrances sont plus grandes. La foi fait comprendre que la souffrance est plus grande encore que ce qu'on croyait.
E nello stesso tempo, appunto, Madeleine aveva chiara coscienza che il bisogno di redenzione è più grande di quello che si può pensare. Appunto, dal momento che ha incontrato Dio, ha compreso che anche le sofferenze diventano più grandi.
Chez elle, c'est une joie très fondée. Ce n'est pas seulement une joie de proximité fraternelle, une joie de camaraderie. Elle voit bien qu'il y a une dimension beaucoup plus ténébreuse dans chaque homme.
Viveva la gioia in maniera molto più profonda, non era solo la gioia di sentirsi solidali del cameratismo, ma lei vedeva con chiarezza che c'è qualcosa nella profondità di ogni uomo di più tenebroso.
Elle est convertie, elle sait que la lumière de Dieu va jusqu'aux racines du péché.
È una convertita e sa che la luce di Dio vuole arrivare fino alle radici del peccato.
Quand elle lit la parole de Dieu, c'est, je vais trouver le passage en français, j'y suis presque, encore deux pages, voilà. La parole de Dieu, on la porte en soi, on la laisse aller jusqu'au fond de soi, la parole de Dieu va jusqu'au fond de soi, jusqu'à ce gond où pivote tout nous-mêmes.
Parlando della parola di Dio, dice che la parola di Dio si deve lasciarla andare fino al fondo di se stessi, fino a quel punto attorno a cui ruota tutto il nostro io.
C'est au plus profond de nos souffrances
et aussi de notre espérance.
La massima profondità della nostra sofferenza, ma anche della nostra speranza.
Ce n'est pas seulement donc une camaraderie dans le combat, fût-ce le meilleur combat, le plus beau des combats.
Non è soltanto una solidarietà, un cameratismo nella lotta sociale, fosse anche la migliore lotta.
Elle sait qu'il y a des racines en chaque homme.
Sa che in ogni persona ci sono delle radici.
Et je ne crois pas que les chrétiens en 1950 en France étaient préparés à cette profondeur de la conversion.
E penso che molti cristiani negli anni 50 non erano preparati a cogliere questa profondità della conversione.
Il y avait des personnalités exceptionnelles comme Charles de Foucault.
C'erano personalità eccezionali come Charles de Foucault,
ou Madeleine de Brel,
ou Madeleine de Brel,
ou le prêtre ouvrier avec qui elle dialoguait beaucoup, qui le père Jacques Loeuvre,
ou quel prêtre opéraire con cui era in grande rapporto, si chiamava Jacques Loeuvre,
qui lui aussi était un converti,
anche lui un convertito.
Beaucoup des prêtres ouvriers étaient des fils de paysans qui venaient des églises qui étaient toutes remplies à ras-bord. Il y avait des chrétiens, tout le monde était chrétien.
Molti preti operai venivano da quegli ambienti rurali in cui tutti andavano in chiesa, tutti facevano parte, sentivano parte della chiesa.
Bien sûr, ils se confessaient, ils savaient qu'ils étaient pécheurs.
Certo che si confessavano e sapevano di essere peccatori.
Mais ils ne savaient plus ce que c'était que la conversion.
Ma non sapevano più cos'era veramente la conversione.
Sì. A me è sembrato, quando lessi la vita di Madeleine, questo punto molto interessante, perché lei, se non mi ricordo dove l'ho letto, visse comunque la fatica dell'incontro col comunismo, cioè ha vissuto anche una tentazione di fermarsi all'aspetto sociale. Non mi ricordo in quale biografia l'ho letta, se quella di
Christine,
non ricordo in quale adesso.
Strade di città, sentieri di Dio, forse, no? Riccardo, di quand il a lu la biographie de Madeleine, il se rappelle elle-même avait, comment peut dire, senti la tentation de s'arrêter là, de s'arrêter au camératisme.
Oui.
E la cosa che mi colpì molto è che lei torna al Vangelo e sì, tornando al Vangelo scopre il limite che lui ha delineato molto bene anche antropologicamente.
Ça a été la répondre la lecture de l'Évangile qui l'a aidé à découvrir la limite de cette position là.
L'Évangile, mais aussi elle est allée au marché d'Ivry, au stand du Parti communiste, et elle a acheté la brochure communiste Lénine et la religion. Elle s'est renseignée sur ce que le parti disait de la religion. Et elle a vu dans la littérature du parti quel était le chemin prévu pour émanciper l'homme de toute religion.
Quindi, certo, ha ripreso in mano il Vangelo, ma è anche andata sulle bancherelle il mercato e ha comprato un libro, Lenin e la religione, quindi ha potuto leggere direttamente alla fonte del marxismo qual era l'obiettivo, cioè di portare l'uomo a emanciparsi totalmente da ogni religione, da ogni rapporto con Dio, quindi dall'ateismo radicale. Andiamo avanti con i testi, sì. Gli altri, ci sono delle altre domande? C'erano? Allora andiamo avanti con i testi. Il primo testo.
Abbagliata da Dio. Organizzando la propria vita, bisogna assolutamente tener conto di questi stati d'animo, altrimenti è come progettare delle vacanze contando solo sul sole. D'altro canto, sono persuasa che nel nostro tempo siano necessarie delle dedizioni alla causa della gioia. Se nessuna epoca è stata forse più chiassosa, dubito che ce ne sia stata un'altra più sprovvista della vera gioia. A chi ne ha sentito di più la mancanza o a chi ha più lottato per ottenerla, il compito di donarla agli altri. L'arte può essere fonte di gioia per gli occhi e per l'intelletto, ma guarda anche quanto il soccorso dell'intelligenza sui poveri corpi ammalati e attraverso questi alle povere anime diventi un meraviglioso veicolo. Questo detto senza influenzarti.
Voilà, Madeleine est jeune, elle a 21 ans et elle est convertie depuis 2 ans. Elle écrit à une amie qui a des problèmes de santé et qui a dû aller dans le sud, pour, dans le sud de la France, vers Nice, pour soigner ses poumons.
Madeleine a 21 anni, è convertita da 2 anni e scrive a un'amica che per motivi di salute, per curarsi polmoni, ha dovuto andare a sud della Francia.
Et j'ai pris ce texte parce que vous, il est question de la vraie joie. Vous voyez déjà, sa conversion a provoqué un goût, une connaissance de la vraie joie. C'est au milieu sprovvista della vera gioia.
Ho scelto questo testo perché parla esplicitamente della gioia, anzi della vera gioia.
Voilà, c'est ce que je veux souligner dans ce texte. Elle écrit à une amie qui souffre physiquement et elle l'incite, elle est persuadée, elle pense que il y a des dévouements possibles, des décisions. Alla cosa della gioia. Voilà.
Scrive appunto a un'amica che soffre fisicamente e le dice che ci sono delle, è possibile dedicarsi alla gioia, avere delle dedizioni alla gioia.
Voilà, je veux simplement souligner cela. On peut lire le texte maintenant de l'assistante sociale en 1943. Vous voyez, la guerre est déjà très engagée. Les débarquements ont commencé en Italie, bientôt en France, hein, et elle écrit donc sur cette question la joie dans le service social.
È un testo, il secondo che vediamo, che scrive nel 43, siamo in piena guerra, lo sbarco in Italia è già avvenuto, in Francia sta per avvenire, e scrive sulla gioia nel servizio sociale, siamo nel pieno della guerra.
C'est donc maintenant une parole professionnelle que nous allons lire.
E quindi questo è una parola di una donna scrive da l'assistente sociale a partire dalla sua professione.
Il servizio sociale è al servizio della sofferenza, ma anche della gioia. È un aspetto dimenticato o poco conosciuto. Il rabdomante è la sua bacchetta. Può donare gioia solo chi la conosce. Si trova la gioia nella vita degli altri solo se la si è trovata nella propria. Oggi è un problema grande quello della gioia. Essa appare sbiadita, sommersa dalla marea della sofferenza umana. Ma l'uomo è fatto per la felicità. Una vita senza gioia non è visibile. Per così dire, non è vivibile, scusate, ma sono senza te. Non è vivibile per così dire. Ma noi siamo spesso persone ricche che non sanno di esserlo.
Questi poveri hanno prezzi di gioia esorbitanti. Per quanto poveri, vi è una cosa che non esiteremo ad acquistare anche a peso d'oro. La sola che ci pone veramente nella gioia è l'amore. L'amore che si compra solo al mercato nero. L'amore per una persona per il prossimo, per i figli, per il paese, per Dio, è stato sempre pagato agli uomini a prezzo della vita. Vita sacrificata, vita usata, vita dedicata, in una parola, vita donata. La gioia per ognuno coincide con il servizio alla gioia degli altri. Ora, cos'è amare se non dedicarsi a procurare il bene di ciò che si ama? Se un essere è senza gioia, si può quasi affermare che sia senza amore. A quanti cercano la gioia, si potrebbe rispondere con la frase di un grande cercatore di gioia: ama e fa ciò che vuoi. Credere alla gioia mi è un mistero della gioia. L'uomo è fatto per la gioia, la sofferenza ne è il negativo. È il vuoto di una capacità di gioia, credervi ed essere testimoni. La nona sinfonia, il chiasso del mondo, sofferenze modeste che poi aumentano. Il tema della gioia che poco a poco li oltrepassa. Beethoven sordo, tutta la sua gioia nella musica. Questa gioia che rispunta, che supera ogni dolore, esplode al di sopra della tragedia umana per sboccare, espandersi e riposarsi al di là del mondo, in una gioia assolutamente libera e serena.
Voilà, ce sont trois extraits d'un texte plus vaste.
Tre passi estratti da un testo più ampio.
J'ai été frappé de voir que dès la première phrase, Servizio della sofferenza, ma anche della gioia.
Servizio sociale sia servizio della sofferenza che della sofferenza che della gioia.
Et surtout, si une assistante sociale n'a pas conscience de ses propres dimensions de souffrance et de joie, elle va vouloir sauver les gens de la souffrance. Et ça sera superficiel.
Et soprattutto là dove Madeleine dit que si uno non ha coscienza della propria sofferenza, della propria gioia, non può davvero donarla agli altri, se non l'ha trovata in sé, se non l'ha scoperta in sé.
Évidemment, c'est un texte très marqué, puisqu'elle parle de la marée de souffrance humaine. En novembre 1943, tout le monde est épuisé par la guerre.
Chiaro che è un testo segnato dal contesto degli anni della guerra, la marea di sofferenza, tutto il mondo che è come proprio privato di ogni energia ormai dal peso di queste sofferenze.
Ce que je ressens en lisant ce texte, c'est que il n'y a rien de plus dangereux qu'une assistante sociale qui veut sauver les gens.
Di cui mi rendo conto leggendo questo testo è che non c'è niente di più pericoloso che un assistente sociale che vuole salvare gli altri, vuole salvare la gente.
Avec Madeleine, on sent bien qu'elle est elle-même prise, engagée dans cette marée de souffrance humaine.
Madeleine, lei stessa coinvolta in tutta questa marea di sofferenza umana.
Mais aussi qu'elle dit. L'uomo è fatto per la felicità.
Ugualmente arriva a dire, ma l'uomo è fatto per la felicità.
Elle vit cela de l'intérieur.
E vive questo a partire dal di dentro.
Là, elle est vraiment dans la proximité, dans une relation de similitude.
La vediamo in una grande vicinanza, prossimità, in una relazione di somiglianza con gli altri.
Mais en même temps, elle sait, elle expérimente que chaque souffrance est singulière.
E nello stesso tempo vede con chiarezza che ogni sofferenza è particolare.
Dans un autre texte que je n'ai pas cité ici, elle dit qu'il n'y a pas de souffrance standard.
Un altro testo dice che non ci sono sofferenze standard.
Et donc que chaque personne est engagée personnellement, enfin chacun est engagé personnellement dans son propre relèvement, dans son passage vers le salut.
Et ciascuno quindi è coinvolto personalmente nel suo passaggio verso la salvezza, nel suo cammino verso la salvezza.
Ce n'est pas l'assistante sociale qui va sauver les gens à la place des gens.
Non è l'assistente sociale che salva le persone al posto delle persone.
Ça, je crois que les vrais professionnels le disent et le savent.
Veri assistenti sociali che vivono con professionalità lo vivono e lo sanno. Ce ne sono di belle. Il y en a plusieurs.
J'espère. Voilà, le deuxième passage, je ne sais pas en italien, marché noir, c'est quand on
achète. Mercato nero,
ouais. Oui. Quand on achetait pendant la guerre du beurre 4 fois plus cher que le prix officiel.
Il mercato nero vuol dire che le cose si comprano molto più care e costose che nel mercato normale. Sì.
Et là, elle nous rappelle que chacun est prêt à acquérir l'amour à prix d'or, à mettre un prix exorbitant pour l'amour.
Et ciascuno per acquistare l'amore deve mettere in gioco un prezzo esorbitante.
Tout être humain comprend ça dans la quête pour être heureux, mais aussi quand on est prêt à donner sa vie, à la sacrifier. Dans les deux dimensions de la quête du bonheur ou dans le sacrifice.
Ogni persona consapevole che questo prezzo esorbitante da pagare sia quando si vuole acquistare l'amore, sia quando si tratta di donarlo nella dedizione agli altri.
C'est ce qu'elle appelle le prix de la vie, a prezzo, prezzo
della vita. A prezzo della vita.
Della vita.
Al caro prezzo, a prezzo della vita.
Et puis j'aime bien qu'elle termine par Beethoven, qui était devenu sourd.
È molto bello che conclude il testo richiamando Beethoven, questo musicista che era diventato sordo alla fine della sua vita.
Et qui produit une musique extraordinaire, c'est l'hymne à la joie, la 9e symphonie.
Che produce una musica straordinaria, la 9ª sinfonia, l'inno alla gioia, ed era sordo.
Alors la dernière phrase se comprend bien. Cette joie rebondit, qui surpasse chaque douleur, explose au-dessus de la tragédie humaine pour déboucher, s'épanouir, se reposer au-delà du monde dans une joie absolument libre et sereine. Hein? Donc on voit bien le mouvement rebondir, surpasser chaque douleur, exploser, déboucher, s'épanouir et se reposer au-delà du monde, puisque
prendendo appunto l'esempio della Beethoven, la 9ª sinfonia è una gioia, ecco, si capisce bene, ecco, è una gioia, c'è un crescendo che rispunta, poi che supera ogni dolore, che esplode al di sopra della tragedia umana, che sbocca espandendosi e poi riposandosi, ecco, come trovando riposo, al di là del mondo, in una gioia assolutamente diversa. Questo crescendo che culmina in una gioia in cui non riposa.
Et c'est au-delà du monde, al di là del mondo. Et donc, elle a, Madeleine qui est convertie, a toujours la pensée de la vie éternelle.
Cette expression al di là del mondo, quindi Madeleine, la convertita, non dimentica mai la prospettiva della vita eterna.
Elle a lutté contre beaucoup de souffrances, mais elle n'a jamais oublié que nous sommes faits pour la vie éternelle.
Ha lottato contro tante sofferenze, ma non ha mai dimenticato che noi siamo fatti per la vita eterna.
Elle s'est battue avec beaucoup de gens pour améliorer leur vie.
Ha lottato con tante persone per migliorare la loro vita.
Mais elle savait toujours que c'est pour se finir, nous nous reposerons au-delà
du monde dans une joie absolument libre et sereine, c'est le paradis.
Ma sapeva bene che poi tutto per riposarci in una gioia che è al di là di questo mondo, in una gioia assolutamente libera e serena che è il paradiso.
Elle sait que beaucoup de chrétiens, c'est encore vrai maintenant, mais c'était vrai de son temps, beaucoup de chrétiens ont lutté pour améliorer la vie ici en oubliant l'au-delà, le paradis.
È vero anche oggi, ma soprattutto al suo tempo, che molti cristiani lottavano per migliorare la vita qui, qua giù, sulla terra, ma dimenticando la vita eterna.
Il faut faire attention, dit-elle, on peut être chrétien en oubliant qu'il y a un paradis.
E lei diceva appunto, si può essere cristiani, ma puoi vivere dimenticando che c'è il paradiso. Si è caduto
questo?
Ci sono domande?
Volevo chiedere una cosa, abbiamo visto che sembra che alimenti la sua spiritualità a contatto con gli uomini, a contatto con gli altri, ma alimenta la sua spiritualità anche come in contatto con Dio, come in quali momenti, come?
On voit bien que Madeleine nourrit sa spiritualité dans les relations avec les autres. Et comment elle va nourrir sa spiritualité dans la relation avec Dieu?
C'est l'adoration.
L'adoration.
Elle est dans l'adoration, c'est dire Dieu à Dieu. Une minute de vie chargée de foi est plus importante que beaucoup de gestes humains. Ce qui compte d'abord, c'est l'adoration.
Quello che per lei è più importante è l'adorazione. Un minuto di adorazione verso Dio vale più di moltissime altre cose che uno può fare.
Elle a donné sa préférence à Dieu.
Ha dato la sua preferenza per Dio.
Vous savez la question de Jésus à Saint Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci?
Voi ricordate la domanda di Gesù a Pietro? Mi ami tu più di costoro? La preferenza per Dio, per Gesù.
Toute sa vie est une préférence pour Dieu.
Tutta la sua vita è una preferenza per Dio.
Toute sa vie est un décentrement d'elle-même.
Tutta la sua vita è decentrarsi da se stessa.
Qui la rend accessible aux autres.
E questo la rende davvero accessibile agli altri.
Tant que nous sommes trop pleins de nous-mêmes, remplis de nous, nous sommes inaccessibles.
Finché noi siamo pieni di noi stessi, rimaniamo inaccessibili agli altri.
Et c'est dans sa relation à Dieu qu'elle a vécu une offrande de plus en plus grande à Dieu, un don de plus en plus grand à Dieu.
In questa relazione con Dio che ha vissuto un'offerta sempre più grande a lui.
Seul Dieu est Dieu.
Solo Dio è Dio.
C'est l'éblouissement de sa conversion.
È l'esperienza abbagliante della sua conversione.
Et
fulgurante della sua conversione.
Et elle sait que une attitude de foi, même elle dit, c'est peut-être une minute ou une seconde, c'est un moment, c'est une façon de voir les événements. Une minute de vie chargée de foi est plus puissante que tous les autres gestes.
Appunto, ogni, anche solo un minuto, un istante, pieno di questa fede in cui tratti Dio da Dio, è più efficace di tutte le altre azioni.
C'est l'adoration.
L'adorazione. L'adorazione. signor doveva fare una domanda, mi sembra. Si è fatto la mano, Cristina, mi sembra. Guarda che gli ha fatto la mano, invece, prima che si è accorto. Luca?
Oui.
Ti puoi posare la... Dillo in italiano, poi in francese lo fai tu.
La domanda in realtà è questa. Lei durante i suoi scritti parla di come, appunto, come le diceva questo momento di erosione, questo momento in cui si dedica a Dio. Lei parla spesso del concetto della preghiera, quindi di fare le cose, di pregare non è solamente pregare, ma è fare le cose pregandole, lo spiega in maniera molto più chiara e più efficace. Però insomma è che tu puoi pregare effettivamente mentre fai qualsiasi cosa nella tua giornata. E l'ultima cosa che lei ha detto a proposito del momento dedicato a Dio, che è più di molti gesti umani, mi ha fatto scattare questa similitudine. Cioè lei in qualche modo riusciva a portare questo momento di contatto con Dio, questa gioia, in tutte le cose che faceva, o perlomeno ci provava, insomma, quello era l'obiettivo, quella era la cosa che puntava a fare. E allora io mi chiedo, effettivamente, se sono i gesti, se lei riuscisse, perché questo non è chiaro, se lei riuscisse a portare questa cosa mentre faceva, se riuscisse a fare questa forma di preghiera mentre faceva qualsiasi cosa nella sua vita, oppure se alcune cose della sua vita aiutassero a sviluppare questo modo di vivere, questa situazione. Tu posi la question française, je serai plus bref. Donc, elle parle de prière comme d'une façon de porter Dieu dans sa vie.
Oui.
Et donc, il semble, comme vous avez parlé de cette adoration, de ce moment qui peut être plus que beaucoup de gestes,
oui.
Elle proposa de porter ce moment d'adoration pendant toute la vie.
C'est ça.
Oui. Oui. Elle proposait de porter la prière pendant toute la vie, donc
c'est ça.
D'élargir ces moments. Et alors, je me demandais s'il était une forme de porter effectivement, elle arrivait à porter ces moments dans toute sa vie, ou c'est les choses qu'elle faisait, qu'elle était en train de faire, l'aidaient à faire ça. Donc, si elle arrivait à faire ça, n'importe quelle action elle faisait, n'importe quelle chose elle faisait, ou c'est les choses qu'elle avait décidées, soit l'assistance sociale ou les formes dans lesquelles elle avait décidé
de s'engager
ouais. L'aidait de quelle façon à...
Je pense qu'elle a acquis la compétence d'assistante sociale 10 ans après sa conversion. Elle a mis du temps quand même, mais elle va acquérir des compétences parce qu'elle a été transformée par sa conversion. Elle a choisi ce métier après sa conversion.
Madeleine a scelto di fare l'assistente sociale, quindi di prepararsi a questo compito con degli studi specifici dopo la sua conversione.
Néanmoins, les compétences acquises sont relatives.
Tuttavia, le competenze che ha acquisito con gli studi dell'assistente sociale sono relative.
Ce qui compte pour elle, c'est la manière d'être.
Ciò che era importante per lei era la maniera di essere dentro le cose.
Avant de partir à Ivry, elle va dire qu'elle ne veut pas d'abord agir pour Dieu, mais être agi par Dieu.
In un testo scritto prima ancora di iniziare la sua esperienza a Ivry, scrive che non vuole agire, fare delle cose per Dio, ma lasciare che Dio agisca dentro di lei, attraverso di lei.
Or, souvent notre vie chrétienne, nous voulons agir pour Dieu.
Spesso nella nostra vita cristiana, invece, noi vogliamo fare delle cose per Dio.
Mais ce n'est pas cela, c'est Dieu qui agit à travers nous, qui vient habiter en nous.
le cose non stanno così, è Dio che vuole agire attraverso di noi e viene ad abitare dentro di noi.
Je vous pose une question.
Vi faccio questa domanda.
Après la communion, où est le tabernacle?
Dopo la comunione, dov'è il tabernacolo?
Dans le ciboire?
Nel tabernacolo, nella pisside?
Dans le tabernacle, c'est la réserve, normalement, pour aller porter la communion aux malades.
Nel tabernacolo c'è la riserva eucaristica per portare la comunione ai malati.
C'est vrai que quand j'entre dans une église, j'aime bien me tourner vers le tabernacle.
È vero che quando entro in una chiesa mi piace.
Mais après
il tabernacolo.
Après que vous ayez communié, où est le tabernacle?
Ma dopo la comunione, dov'è il tabernacolo?
C'est vous le tabernacle. C'est vous qui avez reçu Christ.
Ciascuno di noi è il tabernacolo, ciascuno di noi ha ricevuto Cristo.
Et quand vous sortez, vous portez le Christ.
E quando ciascuno di noi esce, porta Cristo.
Vous êtes un tabernacle vivant.
Noi siamo un tabernacolo vivente.
Oh, oui, je suis un drôle de tabernacle.
Sì, c'è ça. Un tabernacolo da ridere.
Un tabernacle sale, fatigué, un peu fou, pêcheur, tout ça.
Io sono un tabernacolo, insomma, che non è un granché, un po' folle, no, sì. Un peccatore, ma...
Mais le Seigneur sait faire quelque chose avec moi.
Ma il Signore sa fare quello che lui vuole attraverso di me.
Par contre, si moi je me mets dans l'idée que c'est moi qui vais agir pour Dieu, ça va pas bien se passer.
E invece se mi metto nella prospettiva di dire sono io che faccio delle cose per Dio, le cose non vanno come devono andare.
On va peut-être prendre on va laisser le texte suivant. C'est juste pour dire que le travail est fait pour donner de la joie. C'est voilà, c'est à la même période, 1941. Hein, donc on n'est pas obligé de le redonner. Une usine, c'est d'abord fait pour donner de la joie.
Non ci fermiamo sulla. Tra l'altro testo sempre del 41 durante la guerra, solo da notare questa frase, una fabbrica è fatta per dare della gioia.
On va prendre le
texte, il lavoro è fonte della gioia.
Ouais, on va prendre le texte de 1959, la felicità di conoscere e amare Dio.
Giovanna, leggi tu, Giovanna. Vediamo il testo del 59, la felicità di conoscere e amare Dio.
Quando uno conosce la felicità non può imporla, ma non ha il diritto di non proporla. Sarebbe la peggiore ingiustizia, visto che questa felicità è conoscere Dio, amare Dio. Il valore supremo di Dio deve essere inciso a fuoco nel nostro spirito, nel nostro cuore, nella nostra carne. Dal battesimo questo valore viene posto su di noi come un segno distintivo, indelebile. Non abbiamo più il diritto di ridurre la nostra fame di felicità, di bene, a qualcosa di meno. Non abbiamo il diritto di soffocare l'economia della salvezza e della vita eterna nell'economia politica. Questo valore è quello di ogni persona. Ogni uomo figlio del Padre Celeste. Non si può ridurre la carità fraterna alla solidarietà, alla filantropia, alla beneficenza, senza tradirla. Ma la carità fraterna può, anzi deve, prendere umanamente corpo, deve diventare la bontà di Cristo. La carità fraterna ha tutta una parte di sé che è mistero. Viene da Dio, ritorna a Dio. La bontà di Gesù Cristo traduce questo sbocco nel mistero. È fatta con azioni umane, ma che sono sottomesse a leggi che superano le possibilità umane, ciò che può essere concepito dalle ambizioni umane. La bontà di Gesù Cristo è l'amore fraterno di chi crede a un Dio Padre di tutti. Traduce l'amore paterno di Dio in un amore fraterno, senza eccezioni, senza limiti, senza altra legge né modello che Gesù Cristo.
cette méditation de 1959 montre que pour Madeleine, le plus grand des bonheurs, c'est de connaître et d'aimer Dieu. Alors ce bonheur, c'est une injustice de ne pas vouloir le partager.
Madeleine, questo testo del 59 dice: la più grande felicità è conoscere e amare Dio. Quindi non fare tutto il possibile per proporre questa conoscenza e questo amore è compiere la più grande ingiustizia verso gli altri, privarli della felicità più grande.
Voilà, pour elle c'est le bonheur de connaître et d'aimer Dieu. C'est une valeur suprême, et la valeur suprême de Dieu doit être gravée à vif dans notre esprit, notre cœur, notre chair.
Questa coscienza del valore supremo di Dio deve essere incisa a fuoco nel nostro spirito, nel nostro cuore, nella nostra carne.
L'esprit, le cœur, la chair, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le tabernacle que nous devenons dans l'Eucharistie.
Lo spirito, il cuore, la carne è quello che dicevo un attimo fa quando ricordavo che al momento della comunione noi diventiamo il tabernacolo. Cristo abita in noi.
La messe c'est pendant la messe, mais l'Eucharistie c'est pendant la messe, mais c'est aussi quand on est sorti.
L'Eucharistia è sì durante la messa, ma anche quando noi ne usciamo.
Que ce soit difficile, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience que nous devenons Eucharistie.
Qualcuno può dire, ma questo è difficile, ma questo non fa problema. L'importante è prendere coscienza che noi diventiamo Eucharistia.
Alors, bien sûr, c'est très grand. On ne peut pas aborder les gens uniquement dans leur une fin de bonheur, rabougrir leur fin, je ne sais pas comment c'est traduit, nous avons en France des mouvements qui ont commencé à faire attention, on appelle en France les SDF, clochards, je ne sais pas comment on appelle.
Senza fissa dimora.
À faire attention que eux aussi, ils ont une vie de l'esprit, ils ont une vie spirituelle. On ne peut pas simplement aborder les plus pauvres de la ville sur leurs besoins matériels, c'est les rabougrir. Eux aussi, ils ont une quête spirituelle.
Quindi non si può ridurre la felicità delle persone al loro benessere materiale, anche il clochard, senza fissa dimora, hanno una vita spirituale.
Sinon, on fait que de l'économie politique, c'est important, mais il y a plus large. Il y a l'économie du salut, il y a la vie éternelle.
Perché in tal caso si ridurrebbe tutto all'economia politica, che è già una gran cosa, ma occorre invece aprirsi, allargarsi all'economia della salvezza, della vita eterna.
Alors la solidarietà, filantropia, beneficenza, c'est bien. Mais c'est une partie seulement. La charité fraternelle est beaucoup plus grande.
Allora, solidarietà, filantropia, beneficenza sono cose buone, ma non sono tutta la carità. La carità è molto più grande.
Au début, elle avait parlé de l'esprit, le cœur, la chair, mais maintenant elle dit elle doit prendre corps humain. Prendere umanamente corpo.
Umanamente corpo. Allora, all'inizio aveva parlato appunto, questo valore supremo di Dio deve essere inciso a fuoco nel nostro spirito, cuore e carne, ma adesso dice che anche deve prendere umanamente corpo la carità fraterna.
Que ce soit difficile ou pas, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients qu'il y a un grand mystère. C'est que cette charité vient de Dieu et que Dieu passe par nous.
C'est difficile, questo è vero, ma bisogna prendere coscienza di questo grande mistero della carità fraterna che entra in noi e prende possesso di noi e passa attraverso di noi.
Il y a des jours où je me suis senti très pauvre, presque capable de rien.
Ci sono dei giorni in cui mi sono sentito povero e capace di niente, quasi niente.
Et pourtant la charité de Dieu est passée par moi.
E tuttavia l'amore di Dio è passato attraverso di me.
Peut-être plus que les jours où je croyais que j'avais bien pris en charge tout et tout réussi.
Forse molto di più che nei giorni in cui avevo l'illusione di essermi fatto carico di tutto efficacemente.
Je veux pas dire, bien sûr, je ne veux pas dénigrer l'efficacité et la réussite.
Non si tratta di denigrare l'efficacia, l'efficacia e la riuscita.
C'est important, mais c'est un piège si j'oublie que je suis aussi un pauvre homme.
È importante questo, ma è una trappola se mi fa dimenticare che resto sempre un povero uomo.
Toute la vie de Madeleine semble une méditation de la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux.
Tutta la vita di Madeleine sembra una meditazione della prima delle beatitudini. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Tant que je crois être un riche qui va servir les pauvres, ça ne va pas.
Finché mi illudo di essere un ricco e si mette a servire i poveri, questo non funziona.
Si je suis convaincu d'être un pauvre parmi les pauvres, qui est capable de donner le plus grand de son cœur pour acquérir Dieu, alors ça ira.
Se invece sono convinto di essere il più povero tra i poveri, in mezzo ai poveri, ma che può donare tutto se stesso per donare Dio, allora questo funziona.
C'est pour cela que Madeleine dit la charité fraternelle a toute une part d'elle-même qui est mystère, elle vient de Dieu, viene da Dio, ritorna a Dio.
E per questo dice che la carità fraterna è un grande mistero, ha qualcosa in sé che partecipa del mistero, viene da Dio e ritorna a Lui.
Voilà.
Merci. Per Gilles, eh? Bene. Il tempo è tiranno, non so come si dice in francese, non sai? Il tempo è tiranno, ma quando è ben speso è un regalo, un dono di Dio doppio, non è sempre, ma lo è doppio quando è spesato bene. Quindi ringraziamo davvero Padre Gilles e Marie che hanno scelto questi testi per noi, che sono venuti qui a condividere questa serata per questa presentazione, cercando di essere il più possibile semplice perché io potessi apparire un gran traduttore, questo è il miracolo della serata. Essayer d'être le plus simple possible avec moi. Tout le monde a pensé, cerca di essere molto piccole frasi, dette adagio, il linguaggio più semplice perché io potessi apparire. Bene, no, credo sia davvero, ecco, una serata così, io ne esco arricchito, pur conoscendo Madeleine da tanti anni, quindi lo spero anche per voi, ne sono certo, anzi. E anche questa è un'occasione per invitarci, ciascuno come vuole, come può, a continuare a conoscere questa figura. Io ho portato con me, innanzitutto, vi dicevo che si è avviata la pubblicazione delle opere complete, allora in Francia sono già arrivati al 10° volume e stanno preparando gli altri 2. Noi in Italia andiamo più lentamente perché gli editori italiani, in questo caso Gribaudi, fa i soldi con altri libri. La fortuna in 100 mosse, 10, adesso faccio arrabbiare, però insomma hanno fatto questa impresa ma sono fermati a 4 volumi. E tra l'altro qui abbiamo Luca che è uno dei traduttori di 2 di questi 4 volumi. Non vedo qui Emanuele, c'è Alessandra? No, non vedo, ecco, non vedo, però ti fai vedere nascosta là dietro Sandra, che ha tradotto l'ultimo di questi volumi, i testi spirituali, l'umorismo nell'amore, e anche il libro di Padre Pitot su discernimento ed eucaristia. Questi testi esistono in libreria, potete usufruirne. Poi l'uscita, se volete, Monsignor Facchini, che è la sede spirituale dell'Unione Cattolica Internazionale Servizi Sociali, che ha sede a Milano e che è dedicata direttamente a Madeleine del Brel, e che aveva promosso nel 2010 un convegno proprio su Madeleine del Brel, assistente sociale nell'ambito della facoltà, e ha messo a disposizione il fascicolo che raccoglie gli atti di quella giornata. Quindi all'uscita potete prendere, sono anche delle immaginette fatte in italiano, potete prendere per voi o donare anche ad altri.
Ultima cosa che ricordo, in mezzo a noi c'è anche la Giovanna, puoi alzarti in piedi Giovanna, è giusto che abbiamo un grazie, lo diciamo, perché c'è un sito ufficiale dell'Associazione des Amis de Madame d'Andrea, le sito internet, là.
Oui.
Mais le site italien,
si.
C'est Giovanna.
Ah, qui, bravo. Giovanna.
Molto bene.
Et il y a quelques bulletins des amis en voilà. Français, ceux qui veulent, et quelques images en français.
Voilà.
Et Don Luciano a des images en italien.
Ouais. On va les mettre à la sortie. On va les mettre à la sortie.
Oui, c'est ça. Bien, oui.
Si qualcuno vuole prendere, l'Associazione Amici di Madame d'Albert pubblica 4 volte all'anno un foglio di collegamento, una lettera che si può ricevere in francese o anche dando il proprio indirizzo di posta elettronica al sottoscritto o alla Giovanna, anche in italiano, e comunque si trova sempre nel sito www.martemaria.it/delbel, che è lei che cura aggiornando costantemente le notizie in italiano. Bene,
grazie
di cuore. Per concludere, è giusto dire che quest'anno è l'anno del cinquantenario, ci sono diverse iniziative anche in giro, non so, per esempio un'amica che ha pubblicato un libro con le Leoniane, una chiesa di frontiera in Madre del Brela,